Grazie. Ringrazio l'Associazione per aver creato questa occasione di incontro e anche di riflessione su un tema che forse quando mi è stato proposto non ho percepito nella sua dimensione alquanto, come dire, da un po' inquietante. Cioè doveva essere stato un po' audace ad aver accettato di parlare di questo tema dal punto di vista del cristianesimo. Allora, ci andrò un po' più cauto, dal punto di vista di un povero cristiano, di un povero cristiano del 2018, siamo già nel 18, con una storia anche religiosa, di un'identità religiosa che si è andata formando in questi anni, che ha avuto delle trasformazioni, e però partecipa di una storia comune nella quale siamo tutti immersi, di una storia in una realtà sociale che conosce in questi ultimi decenni alcuni cambiamenti che hanno uno spessore di cui non sempre avvertiamo la reale dimensione. Noi stiamo vivendo dei processi di mutamento socioculturale molto pressanti, veloci, e che sono ulteriormente resi talvolta incomprensibili nei termini concreti e reali da modalità di comunicazione e di messa a fuoco di episodi, temi e problemi che distolgono la nostra attenzione da ciò che realmente sta accadendo e da ciò che realmente siamo chiamati a dare come risposta alle nuove emergenze di questo tempo. Noi abbiamo avuto il tentativo da parte delle scienze umane in questo periodo di definire il cambiamento in atto. Abbiamo avuto un primo momento in cui si parlava di società postmoderna, di società multiculturale, società multirazziale, multietnica. Abbiamo avuto la grande, e abbiamo in corso la grande sfida della globalizzazione. E abbiamo un fenomeno che appare in forme inquietanti, viene spesso fatto rappresentare in termini inquietanti, qual è il fenomeno delle migrazioni. Tutto ciò comporta una messa in questione delle nostre categorie interpretative del reale, della vita comune, della vita sociale. E mette in questione anche una disposizione comune a costruire insieme. Occorre mettere in atto azioni che portino a costruire una società più giusta, una società per la pace. E in questa direzione va la riflessione interculturale che si è sviluppata a partire dagli anni Ottanta in Europa, nella pedagogia europea, e che ha, anche in forza della presenza di alcuni di questi intellettuali che hanno messo a fuoco la tematica interculturale negli organismi internazionali come il Consiglio d'Europa, come l'UNESCO, ecco, il tema dell'educazione interculturale è diventato un tema diffuso, è stato in qualche modo reso partecipe l'universo, tra virgolette, educativo, da questo richiamo a tentare di costruire una realtà sociale che metta insieme le diverse culture, che costruisca ponti e rapporti di integrazione, di inclusione. Ecco, questa direzione della riflessione pedagogica delle scienze umane però fa i conti negli ultimi 15 anni, direi che l'evento simbolico che in qualche maniera mette in crisi una disposizione positiva che si registra nelle riflessioni in questa direzione nel decennio di fine Novecento, cioè negli anni 90, è il crollo delle due torri. Con il crollo delle due torri noi abbiamo avuto un cambiamento di paradigma, di modello, di interpretazione della realtà, delle relazioni sociali, delle relazioni culturali, perché è diventato in qualche maniera dominante, anche a livello di rappresentazione di massa, il modello dello scontro delle civiltà, che è andato a sostituire modelli di interpretazione delle realtà sociali precedenti. Noi abbiamo avuto la declinazione, direi quasi ossessiva, della morte delle ideologie, perché con il crollo del muro di Berlino spariva il marxismo, sparivano le alternative politiche e anche pedagogiche, che si davano al modello democratico occidentale. Fallito questo sistema, ecco, si poteva pensare ad un orizzonte completamente libero da necessità ideologiche. In realtà questo vuoto è stato colmato dalla rappresentazione appunto delle relazioni sociali che possono, e secondo certe prospettive ideologiche, hanno costantemente possibilità di conflitto e hanno ragioni di conflitto. Ripeto, questa rappresentazione che prima era accademica, era diffusa tra gli esperti di politica internazionale, andava a toccare appunto le relazioni diplomatiche e politiche tra i diversi stati configurati in rapporto a quale civiltà appartenesse quell'organizzazione statuale, politica. Con l'evento del crollo delle due torri e poi le conseguenti guerre in Afghanistan e in Iraq e tutte altre vicende, insomma, che conosciamo perché sono cronaca dei nostri anni, quel modello, quel paradigma di interpretazione delle relazioni sociali si è diffuso. Ed è il grande rischio che corriamo in questo decennio, quello proprio di lasciarci prendere da questa rappresentazione della realtà umana e sociale. Ed è il grande rischio contro cui combattono da alcuni decenni i capi delle comunità religiose che hanno cominciato a denunciare l'uso strumentale e non autentico della religiosità, dell'appartenenza religiosa in questi conflitti. Poi tornerò su quello che è stato l'evento, secondo me, più significativo, la giornata mondiale di preghiere di Assisi dell'86, come paradigma di un'altra modalità di stare insieme. E questo contesto attuale, però, ha una storia. Ha un passato che è presente, che può riemergere, laddove si possano ritrovare momenti di conflitto o cause di discordia. E questa storia nell'Occidente è la storia di di un rapporto come possiamo definirlo, in qualche maniera di conflitto persistente che ha avuto equilibri diversi. Noi abbiamo studiato, perlomeno nei libri di storia che hanno accompagnato la nostra crescita scolastica, la lotta per le investiture. Abbiamo studiato le guerre di religione nel Cinquecento che seguono la Riforma protestante. Abbiamo studiato la strage degli Ugonotti, la guerra dei Trent'anni. Abbiamo studiato, l'emergere nel 1789, con la Rivoluzione francese, di un progetto diverso rispetto a quanto fino a quel momento era stato elaborato. Diciamo che vince, diventa egemone una rappresentazione che tende a estromettere dal campo pubblico, dal discorso pubblico, l'elemento religioso. I primi tentativi di proclamare la laicità dello Stato emergono proprio durante il periodo della Rivoluzione francese, cioè di creare un luogo in cui non avesse spazio, non avesse rilevanza l'identità religiosa, ma avere uno spazio in cui ciascuno potesse e dovesse ragionare in forza della ragione come tutti gli altri, seguendo un principio di uguaglianza. Ecco, questo ha rappresentato un momento di cesura rispetto a rappresentazioni precedenti in cui l'elemento religioso era un elemento discriminante, riconoscimento di appartenenza ad una comunità. Non è stato facile accettare il principio di laicità, anche per spiriti religiosi. Però direi che oggi quello che è stato faticosamente acquisito dalla riflessione del nostro Occidente, una riflessione che ha una radice evangelica. La radice evangelica è dare a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Ecco, c'è un invito nella tradizione religiosa cristiana a distinguere, non dividere, non separare nettamente, distinguere ciò che è dovuto al rapporto della persona con Dio, ciò che invece è nel campo autonomo delle relazioni umane, che tocca all'uomo con la sua moralità, col suo impegno etico, col suo impegno sociale, col suo impegno politico, costruire in termini positivi, costruire nei termini di un incontro con l'altro ed una condivisione del bene comune. Ecco, direi che quello che occorre riconoscere che c'è stata, e può continuare ad esserci, una tensione tra una rivendicazione di autonomia di spazi della dimensione umana che hanno autonomia, rispetto a un tentativo di dedurre da principi a prioristici tutto ciò che discende da una rivelazione divina. E questo è qualcosa che bisogna contenere, quello che oggi chiamiamo pericolo dell'integralismo. E invece abbiamo bisogno di un rapporto sanamente laico, laddove il laico non è negazionista di una esperienza religiosa, ma è il riconoscimento del cuore dell'esperienza religiosa che richiede che il soggetto sia liberamente messo nel personale rapporto, nella personale relazione con Dio, con il trascendente. Nel corso dell'Ottocento questo conflitto ha assunto anche una veste più filosofico-scientifica, se volete, perché l'approccio scientifico alle scienze biologiche ha dato modo di mettere in campo un'ipotesi di spiegazione della vita che poteva prescindere da una origine divina o da un ordine fissato da Dio, un ordine stabilito in termini ideali, e l'evoluzionismo, la biologia. Con l'evoluzionismo in qualche maniera mette in questione tante rappresentazioni che si ritenevano dipendenti direttamente dalla religiosità, da una verità religiosa. Avevamo già avuto un conflitto in questa direzione laddove la verità della rivelazione biblica, secondo alcuni, era in contrasto con quanto emergeva dalle scienze sperimentali, quanto emergeva dalle riflessioni di astronomi come Copernico, oppure dalle prove galileane del movimento dei corpi celesti. Ecco, diciamo che c'è stato nella riflessione dell'Occidente un travaglio in cui il sapere scientifico in qualche modo ha messo in questione ciò che si riteneva direttamente legato alla rivelazione e pertanto non poteva essere messo in discussione. Mentre nel tempo anche la stessa riflessione teologica ha dato spazio alla possibilità di vedere scientificamente la realtà che ci circonda, la natura, ma anche lo stesso uomo, e senza che ciò rappresenti necessariamente una negazione della dimensione religiosa umana. Questo conflitto che ha poi anche assunto appunto vesti politiche è quello che ci portiamo dietro. Ci portiamo dietro perché questo conflitto ha animato le diverse visioni antropologiche che sono maturate in Occidente e appunto l'elemento che ha rappresentato la frontiera in cui ci si è messi in questione, in cui ci si è lavorati i fianchi, un po' la cultura religiosa e la cultura laica, è proprio il tema della laicità. Ecco, questo ha potuto dar modo alla cultura scientifica, in particolare alle scienze umane, di rappresentarsi la religiosità come o qualcosa di arcaico che si lega al passato della civiltà umana. Abbiamo avuto la grande visione della storia di Vico, per cui c'è stata un'età appunto in cui l'uomo si rapporta con la natura, con se stesso in termini religiosi, poi in termini metafisici, fino all'apparire della scienza nuova, della scienza che consente uno sguardo diverso all'uomo e alla natura. Ecco, questa visione che era prima filosofica, nel momento in cui si impone con la biologia, con l'evoluzionismo, la forza di una rappresentazione scientifica che è anche capace di avere dei riscontri empirici, ecco, questa visione evoluzionista si è, come dire, connessa in termini tali da rappresentare un'alternativa a visioni religiose che difendevano una rappresentazione della natura, una rappresentazione dell'uomo, direttamente derivata in termini astratti dai testi narrativi, dalle narrazioni bibliche. Ecco, tutto ciò ha reso i processi educativi, in particolare la scuola, un luogo di, chiamiamolo in termini eufemistici, confronto tra queste visioni. Direi che qualche volta ci si è scontrati anche duramente. E quindi noi abbiamo soprattutto nella scuola la possibilità di leggere queste tensioni. E in qualche modo appunto si è fatta avanti la tendenza a mettere da parte la dimensione religiosa, a considerarla qualcosa che potesse essere collocato nel passato o sul piano esistenziale qualcosa che può riguardare i ragazzini, quando ancora appunto sono giovani, e i vecchi. L'età adulta veniva in qualche maniera esentata dal potersi rappresentare come religiosa, perché l'adulto aveva da fare delle cose in termini di padroneggiamento razionale della realtà e di sé. Sta finendo il tempo? No? Ah, ok, grazie. Era uno sguardo inquietante. Questa è una rappresentazione diffusa. In questi anni, in università, partendo dalla ricerca pedagogica interculturale, ho cercato di mettere a fuoco il tema della religiosità, proprio perché mentre questo conflitto tra posizioni scientifico-evoluzioniste e posizioni tradizionalmente religiose che si negavano reciprocamente, nel momento in cui in cui muta il quadro delle presenze religiose, non regge più. Il fatto che le migrazioni del Novecento abbiano trasformato le presenze religiose nell'Occidente ha messo in questione questi modelli con i quali si dava, come dire, una lettura del fenomeno religioso che aveva poi il suo esito finale in quella che è stata chiamata la secolarizzazione. Noi con il termine secolarizzazione per decenni nel dopoguerra, nel secondo dopoguerra, abbiamo definito il destino della religiosità come un destino che poteva benissimo essere messo da parte, non studiato, perché la società, lo sviluppo sociale, lo sviluppo economico consentiva di non preoccuparci della persistenza di residui arcaici di religiosità. Nel momento in cui arrivano nuove presenze, si vede la forza dell'esperienza religiosa. Nel frattempo si è persa la dimensione utopica che in qualche maniera aveva sostituito certe tensioni religiose. Il discorso sulla religiosità torna ad essere interessante, torna ad essere importante. Se ne occupano gli storici delle religioni, se ne occupano i sociologi delle religioni, se ne occupa la sociologia delle religioni nella misura in cui, o delle migrazioni nella misura in cui questo dà la possibilità di leggere come i migranti di seconda generazione mantengono o perdono il patrimonio religioso dei loro genitori. E lì il modello utilizzato dai sociologi è appunto un modello che prevede di guardare la religiosità come patrimonio di cui verificare la permanenza o la sua radicalizzazione oppure la sparizione, laddove lo sparire dell'identità religiosa dei padri significava, avrebbe potuto significare, una integrazione nel contesto di accoglienza. Ecco, questo modello non regge, non ha retto, perché i fenomeni giovanili di appartenenza religiosa in qualche maniera mostrano l'insufficienza di un modello del genere. La religiosità rappresenta una risorsa nel percorso formativo delle seconde generazioni ed è una cosa che emerge in alcuni lavori che sono venuti fuori in questa direzione sull'analisi di narrazioni della formazione dell'identità religiosa, laddove si tratta per chi cresce di trovarsi in un orizzonte dove sono disponibili delle risorse simboliche religiose con le quali fare i conti e dalle quali prendere ciò che torna, corrisponde al bisogno religioso, al bisogno di senso delle nuove generazioni. Quindi forse occorre guardare ai fenomeni di formazione religiosa in termini un po' diversi. Bisogna guardare ai fenomeni di formazione religiosa, di formazione di crescita dell'identità religiosa, cercando di cogliere il dinamismo di questa formazione. Qual è il bisogno implicito nella formazione di un'identità religiosa? È un bisogno di senso, un bisogno di significato. Al di là della proposta che viene fatta, il soggetto in questione ha bisogno di un senso, di un significato della realtà e mette alla prova ciò che gli viene consegnato, lo giudica e trattiene ciò che vale e rigetta ciò che ritiene che non abbia valore o ciò che ritiene che gli adulti gli abbiano mostrato in termini non autentici. Questo nelle scritture che ho avuto modo di esaminare emerge in maniera molto chiara. Lavoro da alcuni anni su questi su queste narrazioni, su queste ricerche e era chiaro in un ultimo laboratorio che avevo condotto qualche anno fa come fosse importante con questo strumento appunto in cui soggetti giovani raccontano di sé della propria identità religiosa, come emerga la necessità per il soggetto di avere la possibilità di leggere se stesso, di fare i conti con sé e con questo orizzonte di senso e al tempo stesso di poter fare i conti con ciò che gli è stato offerto. Vi riporto alcune parole tratte da questo. Due minuti? Cinque. Ah, grazie. Ci sto dentro. Allora, io non mi reputo una persona con un'identità religiosa molto sviluppata, ma neanche una persona atea. Così avevo concluso la mia relazione la volta scorsa, all'inizio del laboratorio, non sapendo bene se definirmi di dotata di identità religiosa oppure no. Grazie alle lezioni fatte ho capito che tutti ne hanno una, anche gli atei, cosa che non credevo possibile, e che ci possono essere un sacco di sfaccettature e differenze. Un altro intervento. Ho deciso di riprendere l'argomento dell'esperienza della propria identità religiosa perché durante il periodo del laboratorio ho iniziato a pensare più spesso alla mia identità religiosa, alla mia esperienza personale e soprattutto alla formazione della mia identità. Ho avuto la possibilità di occuparmi della mia identità religiosa diversamente che all'inizio del laboratorio. Sono convinta che oggi, dopo aver frequentato il laboratorio, posso scrivere qualcosa di più dettagliato e specifico. Ho visto su che cosa si basa, da che cosa viene influenzata e come si costruisce. E questo mi aiuta a parlare di me. E questa esperienza nel laboratorio era proprio prevista come compito. Nel corso che ho tenuto quest'anno non chiedevo ai miei studenti di fare questo lavoro, e invece c'è stato uno studente che ha insistito nel farmi avere la sua riflessione sulla propria identità religiosa, ma non perché si ritenga religiosamente, come dire, definito in termini positivi, perché si dichiara ateo. Ma nel confrontarsi con questo tema ha avuto modo di riflettere, ed è la cosa di cui ringrazia nella sua relazione. La mia educazione, sia religiosa che non, è sempre stata vittima di un dualismo presente in famiglia. Ah, perché certo, io ho parlato del conflitto come se fosse un conflitto soltanto tra scienza e fede, tra posizioni laiche e posizioni religiose. In verità è qualcosa che attraversa anche le famiglie. Madre, docente di lettere e padre ingegnere, madre credente e padre che ha visibilmente perso questa accezione, madre cresciuta da due laureati e padre cresciuto da due ex contadini. Mia madre proveniente da una famiglia bene o male abbastanza credente e praticante, rispettosa dei precetti, delle feste, delle tradizioni. I genitori di mio padre, per quanto mi possa ricordare, non erano molto credenti, anzi penso fossero diventati non atei, ma semplicemente menefreghisti nei confronti della religione e di tutto ciò che ne consegue. In casa ho sempre avuto quasi questo scontro culturale fra due persone che hanno ricevuto processi educativi familiari completamente differenti, ma che si sono sempre comportati con me come ottimi educatori. E reputo la libertà religiosa una delle più importanti in assoluto per l'uomo, un qualcosa che deve essere sempre garantito in ogni forma, ad ogni età e per qualsiasi religione, perché il credere in Dio è la cosa più intima e personale che un uomo possa avere. L'estremismo e la coercizione religiosa, di qualsiasi religione si tratta, li reputo come i più grandi mali dell'umanità, in quanto vanno contro questo principio che per me è in assoluto uno dei fondamentali per l'uomo. È un ateo, però riconosce che la libertà religiosa è la cosa più importante perché il rapporto, il credere in Dio è la cosa più intima e personale che un uomo possa avere. Allora, riconoscere questa dimensione intima e personale del rapporto con Dio è quello che può aiutare la costruzione di un luogo in cui ciascuno possa avere custodito questo luogo in cui entra personalmente in rapporto con Dio. Ed è, credo, forse il contenuto più alto e positivo che possiamo dare al termine laicità e che può essere la base per incontrarci nelle differenze, ma soprattutto nella unità della dimensione di una ricerca che è personale di far fronte al mistero e all'incontro con Dio. Salto un'ultima parte che era il riferimento al discorso di Assisi, ma lo troverete nell'abstract. Grazie.
Grazie professore. Adesso alla professoressa Silvia Guetta la parola.